Eccoci qui, buona domenica a tutti, è il 16 novembre 2025, allora la nuova puntata dell'Indignato Speciale che come sempre fa il punto su quelli che sono i fatti della settimana. Il dibattito questa settimana si è acceso intorno all'educazione sessuale nelle scuole. Qualsiasi attività scolastica di questo tipo, dice un disegno di legge del governo, richiede il consenso scritto e preventivo dei genitori e degli studenti. E comunque, insomma, le attività hanno a che vedere con i temi della sessualità restano escluse alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare. Questo ha sollevato una serie di polemiche, qualcuno tira in ballo anche la cronaca, insomma i tanti femminicidi di cui parliamo che andrebbero curati anche attraverso l'educazione sessuale. Su questo c'è un dibattito aperto, ma insomma voi che pensate di questo passo avanti? Necessario, non necessario? Il tema del consenso delle famiglie è giusto oppure no? A Roma Davide Giacalone, ciao Davide, buongiorno e buon lavoro.
Buongiorno, buona domenica.
Allora, oggi Andrea Pamparana non c'è e quindi lo ritroveremo domenica prossima. Barbara Sala,
vi dovete accontentare.
Ma potevamo mandare musica e basta.
Ma perché dici? Ma noi ci siamo, qui.
Siamo qua. Buongiorno Enrico Galletti, ben arrivato.
Buongiorno.
Io già so che oggi sarà una puntata complicata, eh? Sì. Voi allo 02 25 15 15.
Bassi fondi, eravamo solo ragazzini nel buio. Ti ricordi, sempre in fuga, tanto non ci prende nessuno. Nascondevi i tatu da tua mamma, avevo un po' di fumo nella tasca. Io ti giuro che ti parto via, fammi una carezza, fammi una magia. Che l'ultima volta che mi puoi vedere che piango, la fama una sposa vestita di bianco. Tuoi destini, tuoi respiri, come amici, terzo ramo, su persone, solo per far l'amore. E sì, siamo tutti persone sole, sole, sole. Contiamo i giorni, anche le ore, ore, ore. A mezzanotte si alza il sole. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Sto fuori a guardare le stelle che cadono. Ricorda che il mondo può essere magico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Ero preso male, chiuso dentro un guardrail. Volevo finirla di mattina alle 6. Alzavo la musica, bevendo le ultime lacrime. Sorriso pieno di ruggine, taglio fatto con la forbice. Sul viso, mi tocca a mimare un sorriso all'improvviso. Lasciarmi qui tarda, la vita non mi ha ucciso. Ancora se scappo, mi cerca, mi trova. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Infine come sta, a chi importa? Quando pillole giù uno alla volta. Per uno come me che ha capito che ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Sto fuori a guardare le stelle che cadono. Ricorda che il mondo può essere magico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Oh,
Occhi di Panico, il disco di Blanco qui su RTL 102.5 ci serve per aprire la prima ora dell'indignato speciale di questa domenica 16 novembre.
Allora Davide, domanda su due binari, no? Da un lato l'educazione sessuale nelle scuole, proprio in senso generale, serve, non serve, qualcosa è cambiato rispetto al passato, al netto di ciò che si fa già, no? Perché poi il ministro Valditara dice guardate che sempre all'asilo, alle scuole elementari, la scoperta del corpo, l'anatomia eccetera, cioè non è che non si faccia nulla, però secondo alcuni non si toccano i tasti giusti. E poi questa questione del consenso, cioè chiedere l'autorizzazione ai genitori, a mamma e papà, creando di fatto due classi, no? Quando si trattano quei temi.
Ma diciamo, sulla prima questione ci sono due fronti, uno da una parte chi dice bisogna fare l'educazione sessuale bene, prima si comincia meglio è, perché se si fa l'educazione sessuale si insegna al rispetto di se stessi e degli altri e si cancella la violenza. E dall'altra parte, via sessuale naturalmente, e dall'altra parte si dice no, bisogna evitare questo perché c'è la teoria gender, è possibile anche che mentre uno educa, o meglio diseduca al sesso, sui banchi cambino o desiderino cambiare sesso. Mi pare che gli uni e gli altri tendano pericolosamente a esagerare il peso della scuola, cioè se avesse queste capacità taumaturgiche di cancellare il male dal mondo o addirittura di far cambiare sesso alle persone, probabilmente sarebbero riusciti anche a insegnare la matematica e la storia, e invece non ci sono riusciti, nel senso che quello è il compito classico della scuola, non è che sia un gran successo, e quindi bisognerebbe più razionalmente e ragionevolmente parlare di alcune cose materiali banali. A, chi la insegna? B, qual è il programma? C, si fanno anche dei controlli sugli esiti, nel senso su cosa succede dopo, su come le cose poi si sviluppano. L'altra questione, cioè quella del permesso delle famiglie, quella la trovo surreale. Surreale perché quasi tutte le famiglie daranno il consenso, e però immaginate una famiglia nella quale ci siano dei problemi seri di prevaricazioni sessuali. Immaginate le famiglie poche, che però esistono, ai noi purtroppo, in cui i bambini stessi sono oggetto di attenzioni sessuali. È probabile che siano i primi a non autorizzare, no? Saranno i primi a dire no, quell'ora lì è meglio saltarla, perché dovessero venire, diciamo, delle consapevolezze al pargolo. Beh, è dissennato, è senza senso. La cosa, cioè, se stabilisci se quel tipo di educazione, quindi di informazione, è utile, se è utile la fai a tutti. Ho visto che già qualcuno fa l'esempio della religione, anche quello si può scegliere di non farla, e sulla base di un altro credo. Non esiste un altro credo del sesso, almeno immagino, non so, poi a metà può darsi che ancora qualcosa mi sia rimasto scuro.
È l'astinenza, potrebbe essere quello, l'altro
credo. Ma anche
credo
quello, diciamo, non è che è mica,
certo,
voglio dire,
no,
sei obbligato.
Assolutamente. Leggo già dei messaggi aberranti comunque.
Allora, tra poco ci arriviamo. Andiamo da Giovanni al telefono 02 25 15 15. Ciao Giovanni, buongiorno.
Buongiorno, sono Giovanni da Bergamo.
Buongiorno. Vai.
E semplicemente volevo comunicare la mia esperienza. Sono un docente di lettere alle medie in pensione, e già nel 94 facevamo educazione sessuale, basata ovviamente sul volontariato, nel senso che c'eravamo un gruppo di docenti che liberamente e volontariamente ci eravamo preparati, avevamo studiato eccetera eccetera per fare questa attività. E altro punto negativo, all'interno delle ore curriculari, perché purtroppo si vuole delegare la scuola a tantissime cose nello stesso numero di ore curriculari. Quindi nel 94 abbiamo trovato un sistema che era quello che i ragazzini mettevano in un contenitore, dubbi, incertezze eccetera eccetera, però abbiamo visto che i ragazzi davano un'ottima risposta, nessun falso pudore o altro. Questa esperienza poi l'ho continuato nell'ultimo istituto dove sono stato, anche qua gruppo di docenti, soprattutto lettere e scienze, che abbiamo studiato, abbiamo coinvolto personale esterno, ci siamo preparati. All'inizio era uno psicologo, cioè una figura esterna, però c'era un problema burocratico, non voleva che noi stessimo in classe. Problema burocratico mica tanto, è che se succede qualcosa lui non era responsabile, okay, ma noi sì.
Usciamo da poi questa burocrazia, arriviamo all'impatto che magari queste lezioni avevano sui ragazzini.
Ottimo.
Degli anni 90?
È 2000.
2000, sì.
Sì, dal 2000, okay, dal 94 fino al 2019, okay, poi nel 2020 causa Covid, e poi sono andato in pensione, quindi niente. Però l'impatto era ottimo, non c'erano, ripeto, falsi pudori, non c'erano falsi imbarazzi, tanto dipende ovviamente dal rapporto che il docente ha con gli alunni e da come lo imposta. Un pizzico di ipocrisia da parte nostra, obbligatoria, mi passi il termine, perché si chiamava progetto socioaffettivo e non educazione sessuale, per non urtare la suscettibilità di alcuni genitori di diverso credo, ma con la stessa,
certo,
come dire.
Senti, ti dico la verità, a me sembra un po' strano che uno oggi vada a mettere nella cassetta delle lettere il bigliettino se ha un dubbio, cioè secondo me lo risolve in un'altra
no, no, la scuola funziona così,
capito,
però,
che funziona
quando
così.
Questi laboratori, allora, è così,
era
il, domande anonime,
era il 94,
sì. No, ma infatti, parlando delle medie,
ma infatti, ma ho qualche dubbio che uno affidi i propri dubbi a quel sistema lì oggi,
eppure
se sei in classe, sì. Se ti viene richiesto, sì.
Però voglio dire, se vi interessa il tema, per la verità, dell'educazione sessuale di cui parliamo adesso, come dibattito pubblico intendo, è un po' diverso, perché per la verità qualche ora di educazione sessuale l'ho fatta anch'io negli anni, prima, la prima metà degli anni 70 a scuola, come al solito, come dice il nostro gentile ospite, trovi l'insegnante disponibile, un buon rapporto, diciamo così, che si trova bene con la classe. All'epoca, mi ricordo, era un supplente di scienza, e ricordo ancora le domande che, senza falsi pudori, perché tutta questa cosa sta nella testa dei vecchi, perché, diciamo, le pudori sono state rivolte, che sono domande che veramente a noi adesso fanno un po' sorridere, ma sono le paure dell'adolescente, i dubbi dell'adolescente, ma anche le paure che non ha ancora avuto esperienza diretta, e quindi e sono paure tra l'altro diverse e caratteristiche. Mi ricordo delle compagne di classe, la classe era mista ovviamente, e dei maschi. Però quello di cui si sta discutendo adesso è della render dentro le ore curriculari, cioè farne una materia di insegnamento in tutte le scuole, non sulla base della buona volontà, della disponibilità e anche dell'intelligenza,
certo,
degli
però
insegnanti.
Scusi se mi permetto, bisogna mettere, io parlo per le scuole medie, la 31ª ora, o ridurre di un'ora,
sì,
qualcuno,
oppure,
perché
oppure le altre cose, ma vede, io ho un'obiezione diversa, non entriamo in uno specifico, diciamo, un po' burocratico contabile delle ore. Il punto è che queste cose, come del resto anche per matematica e storia, è uguale, non è che poi sia diverso, cioè non è che è diverso. Qual è il mestiere della scuola? La scuola non, più che educare, informa. Educare significa tirare fuori, no? Informare significa, sì, invece l'etimo è buttare dentro, cioè ti comunico delle cose che ti possono essere utili, e poi dopo tu cresci come verrà. La scuola però in tutto questo funziona se in cattedra c'è qualcuno che lo sa fare.
Esatto.
No, ovviamente non tutti sono uguali, non siamo uguali in nessuna attività di questa terra. Ora, l'ultimo contratto degli insegnanti, del personale scolastico nel suo insieme, quindi anche gli insegnanti, che è stato rinnovato 10 giorni fa, e che aveva scadenza nel 24, quindi è stato rinnovato per il 24 che è già passato, quel contratto lì ha voglia di metterci merito sull'insegna del ministero. Quel contratto lì prevede gli aumenti salariali per anzianità, cioè il carciofo in cattedra che non è mai riuscito a spiegare che cos'è un'equazione ha un aumento di stipendio perché è lì purtroppo da 25-30 anni, se ne deve andare, esattamente come quello che invece è bravo, ma soprattutto ha un aumento di stipendio di gran lunga superiore a quello che è arrivato 2 anni fa. È un fenomeno, e quelli che escono dalla sua classe sanno tutti la matematica benissimo. Se continua ad amministrare la scuola così, educazione sessuale, ho l'impressione che devi farla al ministero, però.
Ciao Giovanni, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, caro. Ciao. Luana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io sono un'insegnante della scuola primaria a San Giustino, provincia di Perugia, una piccola realtà di tempo pieno.
Sì.
E ieri abbiamo festeggiato i nostri 50 anni della scuola. Seguiamo molto l'insegnamento di Rodari e le posso assicurare che i bambini della primaria sono molto curiosi a livello sessuale. Uh-huh. E normalmente, quotidianamente, io insegno una quarta primaria ed è uscito l'argomento sesso e molti genitori ci ringraziano, i maestri, dicendo grazie maestra che ci togli qualche castagna dal fuoco, perché a volte si sentono a disagio. Quindi è naturale, viene spontaneo, la curiosità viene molto presto, aspettare le superiori, aspettare le scuole medie, per me è già tardi, cioè nel senso io nel 2000 facevo l'incarico annuale e andavo in giro per tutta l'Umbria e sono stata a Norcia e mi ricordo che feci 2002-2003 in una quinta elementare educazione sessuale con l'ostetrica e il ginecologo in classe insieme e ho i ragazzi che ora sono grandi, vanno all'università, che dicono maestra ti ricordi quando abbiamo e loro non erano né volgari né curiosi di sapere.
Certo. Luana, però scusami, chiariscici un dubbio, voi lo fate a livello di iniziativa vostra, no?
Cioè non è ministeriale.
Certo. Assolutamente, no. Io amo talmente il mio lavoro che vado a scuola, mi ricordo il mio dirigente mi disse Luana guarda che io non te le pago queste ore e io ho risposto mica te l'ho chiesto, però io
Luana,
se faccio una cosa non riesco a fare il mio lavoro
e
solo con quelle ore che mi dà.
Luana, solo per capirci, no? Perché qui la domanda è dipende chi la fa l'educazione sessuale. In questi chiamiamoli laboratori, non è così, però è successo anche nella scuola di mio figlio, ecco.
Sì.
Che vengono fatte tot ore, che ne so, 5 ore all'anno, che non serve praticamente a nulla, però è già tanto che vengono fatte.
Io non do un tempo, se serve più ore.
Sì, ok, per capirci, è una roba spot, è questo che intendo. Tu sei in classe, ma non sei tu che fai la lezione, cioè come tu dicevi il ginecologo e il molto
in quell'anno
un attimo,
sì,
Luana.
Certo, perché
sì, no, era per capire. Dalla mia esperienza sono venuti degli psicologi, anche i centri antiviolenza che vanno nelle scuole a fare questo tipo di attività, c'è l'educatore e lo psicologo. Cioè, quello che voglio dire è che non è l'insegnante di matematica che fa un corso di formazione di 8 ore e poi va a spiegare questi argomenti. È gente esterna, formata, che fa questo di mestiere nella vita. Giusto?
Allora, sì, giusto. E allora, quello che feci nel 2000 era un progetto approvato dal dirigente e l'abbiamo fatto senza, cioè per me non è stata una perdita di tempo e ho dato volentieri il mio tempo, io ero presente con loro, non ho mai lasciato da soli i ragazzi e l'abbiamo lavorato insieme. Se ci fossero corsi di formazione per gli insegnanti, io sarei la prima a farlo, ma non ci sono.
Chiaro.
Cioè noi non abbiamo corsi di formazione per poter insegnare, è tutto autodidatto, cioè io mi informo
però questo non va bene.
E poi lo so,
cioè, nel senso,
purtroppo
non...
noi siamo l'ultima ruota del carro.
Allora questa roba qui dovrebbe partire dalle aziende sanitarie territoriali, formare con degli psicologi i docenti. Da quello che ho
condivido
sentito
pienamente.
È così.
Luana, però scusami al volo, ci sono stati dei genitori che hanno protestato, si sono lamentati,
nessuno,
poi il tema è anche quello,
nessuno.
No?
Nessuno, da me, cioè, io o sono stata fortunato che ho avuto
chiaro,
sempre
non
genitori
hai visto
disponibili,
lamentele.
O mi sono posta.
No, guardi, sarà così, sarà così, se si riuscirà a fare, sarà così in tutta Italia.
Io spero
vivamente. Dove ci fosse l'opposizione di una famiglia, io andrei a guardare con attenzione.
Si autodenuncia.
Potrebbe esserci un problema.
Esattamente.
Grazie Luana, dobbiamo salutarci. Grazie
a voi,
mille.
Buongiorno.
Ciao. Allora c'è Chiara collegata con noi. Da dove, Chiara? Buongiorno.
Buongiorno, salve, io sono della provincia di Messina.
Sì, vai.
Allora, io mi trovo piacevolmente d'accordo con gli insegnanti. Intanto sono una psicologa, mi occupo di assistenza e supporto psicologico, ma non solo. Sono un'operatrice di 2 centri antiviolenza qui in Sicilia. per cui noi viviamo delle realtà particolarmente ostiche. Ora, questo dibattito dell'educazione sessuale a scuola, sì o no, secondo me dovrebbe innescare alcune riflessioni. Intanto, si può prescindere dal considerare l'educazione sessuale rispetto a quella affettiva? Non sono comprensibili. E poi, un po' come diceva l'insegnante poco fa, rispetto alle sue esperienze, ci sono i bambini che comunque vivono la sessualità in termini biologici come qualcosa di realmente esistente. Cioè, un bambino in realtà non può non considerare i propri impulsi, non sentire degli impulsi, non porsi delle domande, e purtroppo non si può responsabilizzare solo la scuola in questi termini, anche perché è importante che ci sia della formazione, che ci sia una linea guida da seguire, perché non si può tentare, un po' come quel bravissimo insegnante poco fa ha descritto, che bisogna, abbiamo tentato di fare educazione sessuale un po' formandoci, non funziona proprio così, bisogna cercare di creare una linea, anche perché mi è capitato di effettuare diverse progettualità a scuole.
Sì. Sono un linguaggio un po' esoterico. Cioè. Prima di tutto vorrei capire perché non si può bloccare, diciamo, l'istinto, e perché si dovrebbe, cioè bloccare o cercare di negare la sessualità, la consapevolezza della sessualità dei bambini, genera mostri. Secondo,
assolutamente,
cosa significa bisogna creare una linea?
Allora, bisogna
in maniera più serena
assolutamente. Allora, la linea guida significa che l'educazione all'interno delle scuole dovrebbe inglobare un'educazione anche per i genitori. Cioè, non esistono ad oggi genitori.
Senta, ma a me mi pare un vasto programma. La scuola non riesce a insegnare storia e matematica. Adesso deve formare l'intera famiglia. Cioè, voglio dire, ci sono bambini e ragazzi che vanno a scuola. Saremmo tutti contentissimi se facesse la scuola un buon lavoro su quelli che ci vanno. Il resto è un programma di modifica sociale e antropologica che è guardi, è veramente fuori dalla realtà, cioè non succederà mai, e non è neanche detto che sia un male, ecco.
Chiara, ci sei?
No, Chiara la sentiamo male. Chiara, l'abbiamo persa, mi sa.
Non ti sentiamo, Chiara. C'è Ferruccio collegato con noi. Se dovesse tornare Chiara, le facciamo naturalmente rispondere. Ferruccio, buongiorno.
Buongiorno a voi, Ferruccio da Serra San Bruno, dalla Calabria. Buona giornata a tutti voi. Guardi, io voglio semplicemente dire due cose molto importanti, anzi tre. Una, sono fortemente favorevole all'educazione sessuale nelle scuole, anche perché penso che l'educazione sessuale sia una vera e propria materia da insegnare e che debba essere recepita dagli alunni a qualsiasi livello scolastico, dalla primaria a quelle che sono le superiori. L'altra cosa dico che porre un freno a questa attività all'interno delle scuole potrebbe essere, ne faccio un esempio, per quanto mi riguarda la filosofia potrebbe essere più trasgressiva sotto un certo punto di vista per alcuni motivi di pensiero dell'educazione sessuale.
Beh, certo, eppure, la letteratura non eppure, ne parliamo, voglio dire.
Però di solito si chiude un occhio su quelle pagine.
La filosofia si insegna, perché non l'educazione sessuale.
E senza chiedere il permesso alle famiglie.
L'altra cosa che secondo me è molto importante, oggi l'Italia non è più l'Italia del 1960. Siamo nell'Italia del 2025, siamo nell'Italia della multietnicità, dove abbiamo famiglie e soprattutto classi nelle quali abbiamo pochissimi italiani, tantissimi stranieri, dove addirittura c'è un approccio diverso alla sessualità. Poniamo che ci siano in questa classe famiglie e ragazzi arabi con famiglie e ragazzi italiani, troviamo logicamente una diversità
Guardi, su questo chiedo scusa se la fermo, ma vede, lei ha citato il 1960. Nel 1960 c'erano le classi di multietnicità in Italia, così come si portavano dietro non solo le classi ma anche il tessuto sociale, diversi costumi. sessuali. Riprodursi, ci riproduciamo tutti allo stesso modo in qualsiasi latitudine, però l'approccio, diciamo così, alla diversità di sesso.
Certo,
solo che
certo.
Le classi multietniche dell'epoca
le chiedo scusa, ho detto il 1960 per dare una data, non perché sì, il 1960, perché abbiamo avuto il 68 che è stata l'esplosione.
Aspetti, ecco. Si ferma. Non ci finire. Nel 1960 i multietnici che arrivavamo eravamo noi terroni. Ci sono dei bellissimi film italiani su, mi ricordo una splendida Stefania Sandrelli che era la sorella giovane naturalmente di quello coi baffi, ovviamente piccoletto, con i capelli neri, siciliano che la difendeva dalle insidie del mondo. È sempre stato così, sempre è stato così. E dall'impero romano, dall'uscita degli ebrei dalla cattività in Egitto, è sempre stato così. La multietnicità non l'abbiamo inventata negli ultimi 15, 20, 30 anni, metta lei la data. C'è sempre stata. E si è sempre portata dietro anche diversi costumi sociali. E insieme ai costumi sociali ci sono diversi costumi anche di genere, non sessuali, perché sessuali in sé è sempre uguale, più o meno, insomma, diciamo, con alcune variazioni, più o meno siamo là. La cosa interessante, sulla quale non si riflette mai, è qual è il nesso tra la pratica di questa o quella diversità sociale, stiamo parlando culturale, non sessuale, e gli effetti sulla vita collettiva. Faccio un esempio che potrà sembrare urticante. Come mai nei paesi europei, facciamo quelli paragonabili, dove c'è già l'educazione sessuale, c'è un numero di donne uccise in rapporto alla popolazione superiore a quello che c'è in Italia? Si dice che è stata l'educazione sessuale? No,
è l'emancipazione femminile.
Assolutamente no.
Esatto, un'altra cosa, cioè una cosa che non c'entra niente l'educazione sessuale.
Sì, hai ragione che non c'entra niente.
Ecco,
però
l'educazione
lì...
sessuale, Barbara, non c'entra niente. C'entra col lavoro, con la famiglia, con la professione, con il reddito. C'entra con tante cose, con l'educazione sessuale.
Se per educazione
no, perché
sessuale intendiamo solo la meccanica della riproduzione e come difendersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. Se allarghiamo il discorso all'affettività.
Ma allora a quel punto esci completamente dall'educazione sessuale, entri in un mondo in cui educhi
fare.
Le persone al mondo, ma allora veramente la letteratura è più utile.
Allora Ferruccio, ci salutiamo, voglio andare un attimo da Chiara per permetterle di rispondere, prima purtroppo certo, è caduta la linea. Chiara, grazie Ferruccio,
grazie.
Un appello agli ascoltatori al volo, non è educazione sensuale, educazione sessuale è un'altra cosa, un'altra cosa. Chiara, eccoci, scusate.
Spero che mi sentiate adesso.
Sì, bene, vai.
Allora, ben ritrovati. Quello che volevo dire io poco fa in risposta a quanto detto è che in realtà questo emendamento, sebbene il 10 ottobre sia stato presentato in alcuni termini e invece oggi c'è stata una riveduta sul fatto che alle scuole medie è possibile intraprendere attività di educazione sessuale o comunque laboratoriali, insomma non si è un po' capito qual è la linea guida da seguire. Io poco fa volevo intendere che gli insegnanti non possono essere responsabilizzati di tutto ciò, per cui sarebbe opportuno inserire delle figure, esattamente come nel tempo ci sono state, psicologi, educatori, comunque persone che hanno una formazione di un certo tipo e che possono intraprendere con una linea guida dei percorsi di educazione affettivo-sessuale. Perché dico questo? Perché ad oggi ci troviamo con dei pareri discordanti, con una cultura italiana e comunque sociale di un certo tipo. E io mi sono ritrovata a fare dei laboratori di educazione sessuale affettiva in delle scuole dove non voglio scatenare ire funeste, però dove insegnanti di religione mi hanno detto: lei si sta sbagliando, cioè lei
a proposito
sta,
di che concetto?
Inducendo. Allora, il concetto è che la sessualità deve essere vista come libera, per cui i ragazzi possono sentirsi, i maschi possono sentirsi all'interno tipo di corpi maschili, però si sentono donne. Ecco, facciamo un esempio di questo tipo.
Che è la roba che fa paura.
Però guarda che qui si va su un piano diverso.
È una roba che fa paura.
Però attenzione, attenzione, perché qui si va su un piano diverso.
No, no, fermi.
Ma non è un piano diverso. È un piano
non è affettività questa, scusami.
È l'identità di genere.
Qui si va su un piano diverso, perché poi entrano in gioco anche delle leggi, siccome ognuno è in un paese che è normato da delle leggi. Non è che uno si può fare quello che si vuole, si può, cioè bisogna stare
noi stavamo parlando di vivere una sessualità libera e protetta, per cui con certi criteri,
certo, ma
la docente sulla base di una linea guida religiosa diceva che bisognava restare casti fino al matrimonio, ma come lo puoi dire nel 2025?
No, è un altro discorso, però non puoi mettere insieme la
non è un altro discorso,
uomo,
sono discorsi che mettono i giovani,
a parte il fatto che sarebbe già un miracolo se rimanessero casti quelli che lo praticano. Però voglio dire, l'Italia, la storia d'Italia, specialmente la storia risorgimentale, è piena di figli di vescovi e cardinali, quindi diciamo, ma non è questo il punto. Non bisogna confondere che, siccome insegno la storia pervade qualsiasi aspetto della nostra vita collettiva, quindi devo formare le persone alla vita, non formare niente, ma devo cercare di fargli sapere che l'America è stata scoperta nel 1492 e la rivoluzione francese del 1789. Se riusciamo a capirci su cosa è venuto prima e cosa è venuto dopo, evitiamo che qualche ministro della cultura dica le bischerate galattiche su Cristoforo Colombo e Galileo Galilei. È già tanto. Quando parlo di educazione sessuale, penso di dover educare alla libertà e all'affettività.
Sì.
Vasto programma.
Sì,
eh.
Ma è quello che ci serve.
Chiara, sì. Chiara, ci salutiamo. Sì. Ci salutiamo.
Ciao,
dobbiamo
Chiara.
Purtroppo andare in pubblicità.
È stato un piacere.
Per
grazie,
noi.
Grazie mille. Oh, per questa noi. È la settimana in cui sulla carta doveva partire anche quel divieto dei siti porno
bravo.
Per i minori.
Sì.
Piaccia o non piaccia, molti quelle cose lì le hanno scoperte lì, eh.
Appunto, parliamone adesso perché è interessante.
È per quello che dobbiamo arrivare prima.
Però
a
non
scuola.
È partito, però non
però
è partito.
Non è partito, hai fatto il decreto del 23 e non è partito niente.
No, no, fai una prova se vuoi, così.
OnlyFans, va bene per tutti?
Tra poco ancora voi 02 25 15 15 e naturalmente i messaggi anche in radiovisione al 378 378 1025.
RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e con RTL 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia. E per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out-out. Il lume della ragione si incendia. Se il boomer non dà ragione al millennial e muore chi non si adegua al fila testa tipo la giraffa di Lamarck. E si lamenti che viviamo in una società. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, tutto cambia e lei sta dietro, chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Coca Zero, Coca Zero, Coca Zero, Coca Zero. Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno, oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook, si diceva che le giacche e le cravatte fan più danno dei tattoo. Oh, non lo so, sarà che un po' di tempo che fan più casino i papillon. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, ogni mito c'ha il suo mito, ma non si arresta all'ordine che si è costituito. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, Brezza di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani. C'è chi alla fama domani preferirebbe del cash oggi, chi per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
Ci sono i pinguini tattici nucleari qui su RTL 102.5, Coca zero, troppo buon umore, per l'indignato speciale troppo, rientro nei canoni.
Ma sei andata a verificare
sono lì fan. No, io ho un problema con questo telefono, che già c'ho il blocco minorenne.
Ma perché? È tuo quello?
Sì, è mio, però c'ho tutti i profili della scuola di Ricky. E
vanno
il telefono,
esatto,
a un certo punto è andato in conflitto e si è impossessato dello mio smartphone il profilo della scuola. E
ma
quindi io risulto ad avere...
Piani. Un attimo, Davide, che pasticcio è successo in settimana con sti siti...
Allora, i siti porno risale la norma al decreto Caivano del settembre 2023. Nel settembre 2023 si stabilì, con decreto legge poi convertito in legge dal Parlamento, che entro il 12 novembre del 2025, perché dopo due anni? Perché bisognava approntare il sistema di identificazione. Comunque, per i siti porno, fosse necessario identificarsi e essere sicuri che si trattava di persone sopra i 18 anni. Oggi la cosa funziona dicendo: questo è un contenuto per chi ha più di 18 anni. Hai più di 18 anni? E quello
certo.
di 12 dice sì. E la cosa finisce lì. È arrivato il 12 di novembre del 2025, ma nessuno aveva provveduto a stabilire come diavolo ci si dovesse identificare per legge, e quindi è stato tutto rinviato. Del resto, voglio dire, questa settimana, che si chiude con questa domenica, è stato rinviato anche il celeberrimo questione dei letarghini per i monopattini e l'assicurazione, perché non si è riuscita a stabilire, prima di tutto, diciamo, quanto costa il targhino, secondo, non c'è la piattaforma nazionale per poter prendere il targhino. Cioè, tu fai le leggi, poi costringi Galletti e Sala a fare pure una discussione, dicono no, per il targhino sì, il targhino no, il sito sì, il
ma
sito no.
Ma appunto è tutto materiale dice, per noi, scusami.
Sì, esatto, ma poi in realtà, non, diciamo così, quando arriva la scadenza non succede niente. Perché il problema del sito porno è un problema complicato, cioè un problema... serio. Il porno è sempre esistito, il porno c'era anche all'epoca in cui si disegnava, ce ne sono alcuni disegni del passato che sono assolutamente bellissimi, il porno c'era quando io ero adolescente e c'è sempre stato. La questione del digitale online non è che c'è la donna nuda, perché quello è vecchia come il mondo, voglio dire, non la donna. Il tema è che molti di questi contenuti sono contenuti tendenzialmente violenti, o comunque, diciamo così, a parte che c'è un problema di tempo, cioè devono durare relativamente poco, quindi tutto deve svolgersi in poco tempo, e se vi è rimasta lontana memoria della vostra adolescenza, la fase che viene prima dei rapporti sessuali è proprio la fase dei dubbi, delle paure: sarò in grado, non sarò in grado, farà male, non farà male, quali sono le conseguenze, cosa può succedere. Quel mondo lì del sito online è un altro mondo, cioè è una cosa che farebbe venire paura a chiunque. C'era una bellissima cosa che raccontava Dario Fo, di essere entrato in un cinema porno, all'epoca il porno si faceva solo al cinema, e quando le comparve il sesso femminile a tutto schermo uscì inorridito dicendo io mai più nella vita, perché si mise paura, raccontava di essersi messo paura da questa immagine gigantesca. Ecco, quella roba lì può creare, diciamo così, problemi seri. Detto questo, per la gran parte delle persone rimarrà una consultazione di pruriginosa curiosità alla faccia della novità vecchia come il mondo.
Allora andiamo da Savio al telefono. Ci sei, Savio? Buongiorno.
Sì, domenica a tutti.
Buongiorno. Allora, che volevi da dove ci chiami intanto?
Da Bari.
Senti, su questa cosa dei siti o sulla cosa dell'educazione o entrambi?
Io sono felicemente cattolico e sposato da 32 anni,
sì.
Papà di 4 figli e nonno di 3 nipotine, quindi bene. Diciamo ho la casistica un po' di tutto. Quello che la domanda che facevo io mi faccio e faccio anche a voi, il motivo, dico, perché la scuola deve, non lo so, o meglio, perché alla scuola delegare un tema così importante che credo vada invece gestito dalla famiglia. Oltretutto, per esperienza parlo, la scuola per temi molto più semplici non ha i contenuti, non è attrezzata per dare delle risposte, perché la scuola italiana è vecchia, ha modelli educativi ormai superati, non si è adattata in questo, figuriamoci se li mettiamo nelle loro mani. Non sto dando delle colpe, assolutamente, perché poi gli insegnanti, io sono un consulente, no? Sono sottoposto ad aggiornamenti, diciamo, non dico quotidiani, ma comunque semestrali. Ecco, gli insegnanti scolastici purtroppo non sono formati, non sono resi adeguati, non c'è meritocrazia e quindi, ecco, ritengo assolutamente un tema così importante che è quello della sessualità non debba essere messo nelle mani della scuola.
Senti, Savio, se a te arriva a casa da circolare, no? Che dice che dalla settimana prossima, mettiamo da mercoledì, parte l'ora di educazione sesso-affettiva, no? Come si chiama? Che avrà una cadenza, adesso non so dirti, mensile piuttosto che settimanale.
Sì.
Tu, rispetto al consenso dei genitori, la fleggo, cosa vuol dire?
Sì o no? E dico, ce l'abbiamo, già fatto.
Cioè, quindi non dai il consenso affinché i tuoi figli partecipino?
No. Ascolti, io sono un consulente, ripeto. Io personalmente cerco di essere prudente.
Che consulenze fai? Scusami, di cosa?
Mi occupo di un altro settore, che è l'edilizia. Però dico, sono prudente. C'entra nel senso, perché la consulenza vale per tutto, no? La consulenza di un edificio... La consulenza di un bambino non la delego alla scuola, cioè nel modo più assoluto.
Non possono coesistere. No. Cioè tu a casa insegni determinate cose, a scuola, sì, in un contesto paritario, sono tutti ragazzi, tutti nella stessa, certo, barca. Per lì l'educazione è più efficace, perché ci si sente davvero tra pari e non è la mamma o il papà che ti spiega delle cose, ma sei tu che tiri fuori i tuoi dubbi. Non, certo, si può fare tutte e due.
Non solo questo, Barbara.
Arriviamo, tanto c'è tempo.
Infatti volevo sì, sottoporre una riflessione e sentire la sua opinione. Allora, lei ha iniziato dicendo io sono cattolico. Probabilmente se avesse iniziato dicendo io sono musulmano sarebbe stato uguale alla stessa cosa, anzi sarebbe stato più credibile come rifiuto dell'educazione sessuale, perché in uno stereotipo sbagliato diffuso nella parte del mondo dove i musulmani sono una minoranza, sembra quasi che i musulmani abbiano di suo costumi, diciamo, sessuali diversi, cosa che non è, ma diciamo così, se il musulmano che conosci è il fondamentalista, effettivamente sì, ha dei costumi diversi. Quindi si dice io sono cattolico, se avessi detto io sono musulmano e mio figlio, non parliamo poi di mia figlia, io non ce lo mando a scuola, però avrebbe avuto un'impressione diversa, perché avrebbe consolidato in altri l'impressione che sia necessario invece che si faccia a scuola. Secondo, vede, i bambini imparano a leggere e scrivere anche se non vanno a scuola. Perché si vive in un mondo, anche mamma e papà possono insegnare a leggere e scrivere in qualche modo. Che si fa quando ci si trova di fronte a una famiglia di analfabeti, cioè papà e mamma sono analfabeti? C'è una ragione per la quale nella Repubblica Italiana la scuola della formazione è obbligatoria, non è che uno è facoltativo, mando mio figlio a scuola oppure no, ce lo mandi per forza, se no ti tolgo la patria potestà. Perché la sua formazione, la sua informazione su tante cose non deve limitarsi all'ambito familiare. Può darsi che sia molto fortunato, che sia figlio di premi Nobel, può darsi anche che invece dal punto di vista culturale sia, diciamo, nato in una famiglia meno ricca, e quindi bisogna mettere tutti nelle stesse quantomeno basi di cognizione, e la scuola è obbligatoria. Per quale ragione al mondo? Per quale ragione al mondo l'educazione sessuale sarebbe diversa dalla spiegazione della nascita della vita sulla Terra? Anche quella va contro i dettati della fede, alcuni libri che per diverse religioni sono considerati sacri, ma chi se ne importa? O no?
Savio.
No, allora non voglio essere frainteso. La scelta, io non sono contro, noi non siamo contrari all'educazione sessuale perché sono cattolico, a te, perché castità, cioè,
no, però è la prima cosa che hai detto, frainteso, eh?
Non voglio essere frainteso, non siamo fondamentalisti. Sì. Sono contrario che questo tema, che per noi è importante, l'abbiamo discusso sempre in famiglia in maniera molto libera, venga trattato dalla scuola. Io sono d'accordo con lei che la scuola, la cultura, quello che deve fare la scuola, ma purtroppo per esperienza in questi anni, perché ripeto, noi abbiamo 4 figli, quindi superiori, adesso l'ultima sta andando all'università, noi abbiamo anche visto, perché in famiglia si parla tanto.
Dei figli sono venuti fuori anche dei figli, quindi sono grandicelli, ecco, no?
Sì. La grande c'ha 31 anni, la piccola ne ha 18, adesso sei iscritto.
Sei nonno per forza, è chiaro che non vanno all'elementare.
Quindi no, dico, ma noi in questi anni abbiamo anche... come dire, perché noi parliamo tanto in famiglia, quindi i ragazzi ci riportano un po' l'esperienza scolastica, quello che accade a scuola, no? Anche molte volte gli insegnanti che hanno fatto pressione ideologica verso i ragazzi, ma noi ne abbiamo sempre discusso in famiglia, quindi li abbiamo aiutati.
Scusi, perché l'educazione sessuale dovrebbe essere diverso dalla spiegazione della nascita del nazismo o della caduta del comunismo? Cioè, io devo chiedere a papà, scusi, lei è staliniano, posso insegnargli che Stalin ha sterminato un sacco di persone? No, ma non glielo chiedo, glielo insegno comunque.
No, io la stimo, io la stimo molto, perché l'ascolto, anche però, se però, diciamo però, la stimo però dico, lei mi vuole convincere di un pensiero che noi abbiamo ormai consolidato in famiglia.
No,
la vedo
ma per carità, no,
Savio, dicendo che è illogico, solo perché se io dovessi chiedere alle famiglie: posso raccontare la nascita del fascismo in Italia? Posso raccontare la resistenza? Posso raccontare che il Vaticano era contrario all'unità d'Italia e l'abbiamo fatto lo stesso? Io glielo racconto anche senza il permesso, perché sa perché? Perché è la storia.
No, ascolta, allora, lei è un uomo di grande cultura, perché ripeto, l'ascolti, mi piace ascoltarla. Allora, partiamo da questo concetto, no?
Insomma,
perché
anch'io poco tempo,
ho fatto le
però,
scuole, il concetto che ha detto lei dell'insegnamento della storia. Parliamone, perché poi dipende chi ti insegna la storia, se ha degli orientamenti ideologia particolari, te la dice a modo suo, perché molti concetti storici noi li abbiamo studiati in una versione,
ma statale. Se la famiglia, ecco una cosa che dovrebbe fare le famiglie è seguire che il programma venga completato. Andare a protestare se il figlio ti torna a casa ignorante, anche in educazione sessuale. La famiglia dovrebbe protestare quando dice perché c'è stato il fascismo in Italia. Ecco, lì una domanda inquietante. Uno va a scuola e dice: certo, scusate, ma che gli avete insegnato? Allora, questo sì, certo, però che sia questa la condizione di tutte le scuole italiane. No.
Allora, torniamo a parlarne tra poco. C'è Madonna.
You think I can go on another day? You think I have nothing without you by my side? You'll see somehow, some you think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home.
You think that you are strong, but you are weak. You'll see. It takes more strength to cry, admit defeat.
Di Madonna, You'll See, qui su RTL 102.5, quasi in chiusura dell'indignato speciale di questa domenica 16 novembre.
Allora vi aspettiamo in diretta allo 02 25 15 15 anche su questa cosa, no, dei siti, vietare i siti oppure non vietarli,
quelli pornografici, non i siti,
sì, certo,
no, perché è arrivato
certo,
un messaggio
certo.
Che dice di vietare l'internet ai minori di anni 18. Forse è too much. I siti porno di fatto lo sarebbero, bisogna identificarsi e dire sì o
sempre
effettivamente,
col rischio però che si trovino degli stratagemmi,
certo.
No? Per diciamo, girare l'ostacolo sull'età.
Il problema è che i ragazzini troveranno lo stratagemma, non c'è ombra di dubbio. I fruitori un po' più age saranno in difficoltà,
si incasina,
e andranno
lì,
dai nipoti provando grande vergogna per farsi aiutare.
Tra poco la seconda ora dell'indignato speciale, restate con noi. Eccoci, eccoci qui, 10 e 4 minuti, la seconda ora dell'indignato speciale.
Adesso,
ma perché
guarda,
te ne vai?
Io
come
me ne vado, perché già so che questa linea, sì, come Landini, il 12, l'ho già segnato, io già so che questa ora dedicata ai siti porno vietati ci fa litigare. E poi si usano delle parole che non voglio
io
sentire.
Io penso che sia fuori dal mondo fare una cosa del genere. Soprattutto vai ad alimentare tutti quegli stratagemmi. Hai visto quelli che vendono l'identità falsa? Cioè, a me preoccupa questa cosa qui. Però, insomma, vediamo che ne pensano gli ascoltatori.
Ho scelto quello che ho fatto, sono dentro il corpo di un altro e trovo il modo di fare un salto, ormai non ritorno da un sacco, esco in piazza però non so chi c'è, fuori dalla mia scuola suonava il Motorola, i caschi sempre in mano, la musica dal cielo, Caligo sulla zona, morivamo di noia, prima serata l'alba la facevo con te. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte. Mi dicevi così è così, posso venire a prenderti? Sono accolto tra i sassi e io non ho niente per stendermi. Con i megafoni ti cercavo nei vicoli, non dormo mai. I parcheggi occupati, gli schiaffi dei soldati, la gente della techno non ascoltava il rap. Caligo sulla zona, morivamo di noia, prima serata l'alba la facevo con te. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai,
cos'hai. Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte. Torno davvero, sono sano per un pelo. Sono cambiato per i soldi ma non credo, no. Alzo la voce solo se non sono serio. Resto sereno dentro le braccia di Venom. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte.
Il disco di Bresh, dai, che fai? Un abbraccio a lui, alla sua Genova, alla Liguria, che nelle ultime ore ha avuto un po' di problemi. C'è anche oggi allerta arancione, credo, insieme probabilmente all'Emilia Romagna per il maltempo. La Liguria ieri ha avuto molti problemi. Cogliamo la palla al balzo, visto che Brescia arriva proprio da quelle parti. Siete su RTL 102.5, le 10.08, la domenica dell'indignato speciale.
Divide, hai visto i messaggi, questo tema al 378-378-1025?
Sì, allora, un modo per identificarsi comprensibile ci sarà, altrimenti questi siti avrebbero già chiuso. Poi l'accesso ai social, siti porno, eccetera, dovrebbe essere solo fatto con l'autenticazione, con il codice fiscale, dice Paolo. Poi i ragazzini si passavano le riviste porno di mano in mano. Hai ragione, probabilmente anche adesso troveranno l'escamotage, si passeranno dei video, così come si passano la musica e tutto.
È giusto o no? È giusto o no?
Ma allora, intanto vorrei, diciamo, sottolineare quanto sia surreale ma al tempo stesso dimostrativo questo dibattito. Perché? Perché io qualsiasi cosa faccia in rete, comprare un biglietto d'un treno, guardare un filmino porno, delle immagini porno, consultare, diciamo, la mappa del Nepal, qualsiasi cosa io faccia, e ovunque io vada con un terminale connesso alla rete, quindi con un telefono, ovunque io vengo tracciato. E la mia identità viene, i miei dati personali, per la precisione, vengono assorbiti da chi gestisce questi servizi. E quindi io vengo profilato, non c'è nulla, nulla, ma zero totale di riservato. E allora perché mi spavento? Perché, diciamoci la verità, i siti porno sono contrari a questa cosa? Perché quando ci sarà la necessità di identificarsi, molti utenti del sito porno diranno: no, beh, magari, insomma, adesso no, metterci il nome e il cognome, il codice fiscale. È la ragione per cui in Francia ci sono partiti prima di noi su questa cosa della registrazione per i siti porno e si sono schiantati prima di noi. Ma se è un sistema che mi profila e mi succhia via tutti i dati personali, perché io allora mi ho paura a identificarmi dove sono già identificato per il sistema? Sapete perché ho paura? Perché io ho paura di identificarmi, non perché il sito porno saprà che io lo sto consultando, grazie a tante che lo sa, mi sta dando i contenuti, non perché il web saprà che ho fatto quella ricerca di quell'URL per andarci, grazie tanto che lo sa, l'ho fatto grazie a quel motore di ricerca, quindi io ho il timore che il dato finisca, della mia identificazione finisca in un'inchiesta, in un approfondimento magari stanno facendo per un'ipotesi che ci possa essere un reato che non c'ha niente a che vedere, che so, magari di aver imbrogliato uno, e che una volta raccolte queste cose finisca su tutti i giornali.
Cioè tipo ti indagano per diffamazione, per che può capitare magari a un giornalista, e vanno a vedere che tu sei andato ogni giorno su quel sito.
Esatto, perché se tu avessi il timore di essere identificato, figlio mio, in rete siamo tutti identificati, dubbi, qualsiasi cosa tu faccia. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, vi dicevo appunto, in Francia si sono schiantati. Perché? Perché il tema è quello del rispetto della privacy. Cioè, tu devi identificarti, ma devi avere diritto alla privacy, perché, perché sono affari tuoi, non solo quali film mini porno guardi, ma anche quali informazioni leggi, ci sono affari tuoi, ci mancherebbe altro, credo, no? E il punto è che, ma io come faccio a rispettare la privacy e al tempo stesso essere sicuro che quello abbia più di 18 anni? Quando vado dal tabaccaio, che non può vendere le sigarette a chi ha meno di 18 anni, mi guarda e in qualche modo si fa un'idea. Quando in edicola compravamo noi adolescenti le riviste vietate ai minori di 18, anche il edicolante ci guardava, però non c'era nessuna sanzione, quindi ce lo vendeva e la cosa finiva lì. Qua la cosa più complicata, per cui il tentativo di rispettare tutte e due le cose non funziona. Terzo e ultimo, i sistemi. Metterci lo speed, quello di nonno ce l'ha il nipote di 12 anni, 13 anni, anche perché gliel'ha fatto lui, perché sì, nonno non ci riusciva.
Vai a vedere che guai gli combina al povero nonno entrando il
riconoscimento facciale. Nonno, fatti fare una foto qua, guarda, la vedi quella cuscina verde, guarda lì, clic. Grazie nonno, questa me la tengo per ricordo e passo. Il codice fiscale. Quello è banale, me lo sono copiato una volta, cioè, fra l'altro è anche pubblico, cioè non ha bisogno neanche pubblicarlo.
No, ci sono i siti dove lo ricavi, metti nome, cognome, data di nascita e ti danno il codice.
E quindi in pratica non riesci a trovare il sistema per... Allora la domanda è, ma allora tu perché ce l'hai scritto nel decreto Caivano del 23?
Perdonate.
Perché una cosa sono le belle intenzioni e l'altra cosa è poi riuscirci, tutto
tu
qua.
Tu hai perfettamente ragione, hai evidenziato tutte le criticità, ma andiamo un po' al focus, come dicevo prima, fuori onda, della questione. C'è un'emergenza educativa. Se noi non spieghiamo certe cose ai ragazzi, i ragazzi, come tanti ci scrivono, le imparano tutti su internet con i porno. Ragazzi, il porno dà un'immagine della sessualità decisamente sbagliata, esagerata.
Parte ragazzi, dei contenuti. Sì,
ma anche quello più soft, visto da un ragazzino di 13 anni, perdonatemi, è comunque eccessivo. E quindi probabilmente l'idea è quella di limitare la visione di questi contenuti ai più giovani, quelli che non hanno la consapevolezza di quello che vedono. Perché nei porno l'immagine della donna è sempre quella, è oggettivata e la donna è sempre compiacente, alla faccia del consenso e di quant'altro. Il consenso c'è per forza.
Togli il sempre, Barbara, perché sono talmente targettizzati e talmente, diciamo così, con offerte multiple, che c'è tutto, c'è anche la dominatrice, c'è quella che mena, c'è tutto. Okay. E naturalmente sono tutte cose che, per carità, stanno in questo mondo. Menatevi con piacere, fate quello che volete, va benissimo così. Il punto qual è dell'adolescente? E che per l'adolescente approcciare il tema con lei che ti frusta le chiappe potrebbe non essere, diciamo, la parte più esplicativa.
Mi stai quasi dando ragione?
Sì, ma non è questione di genere, è questione di spettacolarizzazione della... L'adolescente, almeno quello che ricordo io della mia adolescenza, dei miei colleghi, diciamo, coetanei della mia... ha i dubbi, le paure, sui quali ride perché gli crea un nervosismo, ma se ha la possibilità di chiederlo in maniera serena a qualcuno, lo chiede, ma fa male, non fa male, cioè il sangue, non il sangue, tutte cose che si possono tranquillamente risolvere con l'informazione e l'educazione sessuale a scuola. Il resto lo vedrete vivendo, perché non è che puoi cancellare il mondo. Sì.
Comunque ci comunicano, arrivano adesso, ad oggi i porno sono ancora liberi da speed.
Ah no, ma non c'è dubbio, poi non sarà lo speed,
vi do anche la data, dal 12 novembre sono liberi, quindi affrettatevi. Perché poi potrebbero esserci
dei problemi. L'offerta termina domenica,
tutti per 3 mesi e alcuni ancora per 6 mesi. Hai quindi visto? 12 novembre.
Scaricate un po' di materiale.
Siamo aprile. Fino ad aprile, poi dopo, certo.
Fate archivio.
Allora, andiamo allo 02 25 15 15. Da chi?
Paolo.
Paolo, buongiorno.
Aiutaci.
Ciao
tu.
Ragazzi, ciao, buongiorno. Paolo. Scusate, ho il fiatone, ma stavo facendo gli esercizi di calisthenics.
Ah, meno male. Cosa, scusa? No, gli esercizi?
Neo calisthenics col tappetino a terra, le flessioni.
Sei come nel film di Verdone, no? Che rispondeva sempre al telefono col fiatone anche nei momenti in cui non avrebbe dovuto.
Esatto, vabbè. Anche perché il tema di oggi potrebbe diventare...
Appunto, sei un maniaco, capito?
Allora, Allora, no, due considerazioni velocissime. Uno, che è vero, rispondendo a Giacalone, che c'è il fatto della profilazione. È vero però pure che, come dire, no, perché lo Stato ha bisogno, no? Sembra quasi un controllo eccessivo quello di dover chiedere i dati anagrafici. Poi ci sta quello che diceva Barbara, 13 anni sì, ma insomma tra 17 e 18, certo uno dice un limite lo dovrà mettere. Però io credo e ritengo che cioè non vedo la funzionalità, no, questo controllo, anche perché poi riflettevo, io posso avere un amico maggiorenne e da minorenne gli chiederò l'account, certo. Quindi il problema, per concludere il mio ragionamento, è quello che diceva correttamente Barbara, che adesso si sta facendo tanta polemica sull'educazione sessuale perché sappiamo che certi partiti, no, non vogliono che magari si diffonda o certe teorie, ma io credo che sia fondamentale, rimanendo sul discorso più sessuale, ma lì ci sarebbe anche sull'educazione a scuola anche l'aspetto sentimentale, affettivo, no? E quello è fondamentale. Però rimanendo al tema sessuale, oggi purtroppo ci sono tanti, troppi giovani che utilizzano dei sistemi per fare sesso non protetto. Adesso non uso dei termini troppo espliciti, ma dico semplicemente la PrEP, ecco, non so se l'avete mai sentita, è una profilazione prima del rapporto per evitare di utilizzare il
preservativo. Guarda, scusami, però fermiamoci, perché
stiamo andando forse oltre.
Non possiamo
perché l'educazione sessuale, scusa, l'educazione sessuale riguarda anche il fatto di comprendere che avendo dei rapporti intimi ci possono essere tante situazioni a cui i ragazzi giovani devono essere messi a conoscenza non dalla famiglia, che magari non gliene frega niente di come il figlio, non lo seguono neanche nei loro momenti, ma proprio da delle persone che abbiano dei requisiti che a scuola possano dare un'educazione corretta. Quindi
è sempre un tema di informazione più che pensare di dover formare gli altri, di informare, perché anche questa cosa delle malattie e della progressiva cecità, che come poi vedete insomma mi ha colto in pieno, è vecchissima, è sempre stato così. Il mondo del sesso ha sempre avuto un aspetto, diciamo così, preadolescente, misterico, non detto, di cui avere timore. Non cambia con le tecnologie, non cambia col digitale, perché noi esseri umani siamo gli stessi. Il tema qual è? Dare le informazioni ai più giovani, agli adolescenti, a ciò che non prevalga la paura, non prevalga la diffidenza, poi dopodiché ciascuno è libero di fare o non fare.
No, non sono d'accordo, caro Giacalone, vi chiedo scusa, perché nel momento in cui tu ti contagi di qualche malattia, che ovviamente viene presa sotto gamba, e ecco perché quello che dice Barbara Sala è corretto, partiamo dall'educazione.
Scusi, cos'è che non è d'accordo, che ho appena finito di dire che vanno informati anche
sul fatto che bisogna, ci deve essere l'obbligo di un'educazione a scuola, perché quella sarebbe fatta.
Sono d'accordo anch'io, allora. Però.
Sì, però le diceva lasciamo l'informazione così in generale, no, facciamo
no,
fare nelle
scuole. Obbligatorio a scuola.
Ah, ecco, importante, no, scusate se sottolineo, perché soprattutto
sono
i giovani,
solo settimane che lo sosteniamo, da quando il ministro
però torniamo un attimo.
Sono contrario alla possibilità della famiglia di dire di no.
Però torniamo un attimo a questo limite, secondo te servirà qualche cosa oppure no?
Il limite, come dicevo,
sì, per i siti porno, sì.
Sì, il limite secondo me non servirà a niente, perché l'abbiamo visto anche nel proibizionismo con le droghe, ci sarà sempre il modo di aggirarlo. Cioè di principio potrebbe avere una sua valenza,
non
ma io credo che si deve partire dalle fondamenta. Se tu mi vieti un discorso legato a che io non posso accedere a quel sito, io sicuramente lo aggirerò. Se io invece comprendo da un'educazione a priori corretta che quella cosa devo vederla e saperla anche leggere, e allora avrà più senso,
certo,
avrà più
è chiaro,
efficacia,
è chiaro.
Tutto qui.
Ci salutiamo, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ciao. Ci lasciamo i tuoi esercizi, domenicali.
Che non ho capito di cosa. Vi leggo un messaggio, tappeto. Poi andiamo da Giovanni al telefono 0225 1515. Sono d'accordo con questo messaggio. Quello di cui i ragazzi hanno paura è il rapporto a due. I porno rappresentano non un rapporto vero, è una finzione e poi un faccio da solo. È quello che è. Ed è il discorso dell'educazione sesso affettiva è proprio anche dare l'idea del rapporto a due e non della meccanica di un porno. Il biondo fa le facce strane e noi andiamo da Giovanni. Buongiorno.
Sembra che state ridisegnando la storia, che è una storia vecchia come il mondo. Non è che sono.
Ma il mondo va bene.
Semplicemente i siti sono la nuova versione di ciò che esiste, che è sempre esistito, e magari era su carta prima, magari era sulle riviste, magari era su. Ma è quella roba lì.
A matita,
quella roba lì.
Sì, i graffiti.
Cioè, sembra che adesso bisogna normare un nuovo mondo. Allora andiamo da Giovanni. Ciao.
Sì, buongiorno, ciao. Ascolta, no, io non, ho acceso la radio a pochi minuti, però non so di cosa stavate parlando, però ho sentito un'inesattezza.
Come, scusa? Hai sentito?
Ho sentito un'inesattezza che avete detto riguardo la maggiore età.
Sì.
Io sono un tabaccaio da 20 anni e ho sentito che dice il giornalista, che... sì, il tabaccaio guarda in faccia il ragazzo, come dire, poi gli dà le sigarette. Non è così.
Guardi, conosco benissimo il mondo dei tabaccai. No, volevo dire il contrario: il tabaccaio ti guarda e ti riconosce. Se vede me, lo sa che ho più di 18 anni. Sì. Se ha dei dubbi, chiede il documento. Tant'è che nel distributore, automatico bisogna mettere il documento, anch'io, ovviamente. Perché...
O l'impronta digitale in quelli più evoluti, che è sempre collegato.
Io volevo solo fare quella precisazione, perché detta così sembra che il tabaccaio
significava l'esatto opposto. Comunque ha fatto bene a precisare seguito, perché.
No, perché è quello che vogliamo.
Ma certo.
Indifferenti, poi moralmente
c'è il ritiro della concessione. C'è il tabaccaio va incontro a delle sanzioni enormi se fa ripetutamente questo.
Hai fatto
errore.
Bene, Giovanni. Ti era salutiamo. Ciao. A me chiedono sempre l'età, perché insomma,
Guccini,
sono molto giovane.
Ma
secondo me aveva quella R della zona
Guccini.
Di Parma, era di lì.
Allora, Robert, come stai? Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Volevo solo fare una piccolissima considerazione.
Vai.
Esiste un sistema veramente ad oggi il più sicuro per garantire ai minori di non usufruire di canali vietati, che è il controllo genitori sui singoli device.
Non male.
È già un primo passo. Per quello invece che riguarda l'educazione sessuale, la scuola prima di tutto, la scuola a me ha dato, ai tempi del millennio scorso, mi ha dato informazioni che non mi sarei mai sognato di conoscere o chiedere nella vita reale. Ecco, questo per dire che la scuola ha un ruolo fondamentale, ma non per l'educazione sessuale, per la vita stessa degli individui. Cioè, bisogna
c'è una ragione per la quale nell'evoluzione della civiltà la si è resa, almeno i primi anni di scuola, obbligatori, per questa ragione. Una volta non era così, non era obbligatorio. La si è resa obbligatoria perché il ruolo della scuola è fondamentale ed è la ragione per la quale ci preoccupiamo tanto di quando la scuola non funziona, perché
se
un ruolo fondamentale poi non funziona, il guaio è per tutti, non c'è dubbio, ma non solo per l'educazione sessuale.
Ma non solo, facilita anche la socialità di discorsi, facilita la socialità di discorsi anche che possono essere tabù. Lasciare tutto alle famiglie, ma guardate cosa è successo con la storia dei Novax, cioè si creano situazioni, o addirittura, non voglio dire sette, ma praticamente sette, che
sviano completamente
tutto. Ma non c'è dubbio, lasciare tutto alle famiglie. Invito, guardate, è un bel libro, cioè, si legge con piacere.
Tara Westover, adesso mi cita.
Esattamente, educazione. E l'educazione lasciata alla famiglia, una follia.
È una storia di una famiglia mormone, molto bello il romanzo, è molto molto bello.
Deve essere una combinazione di formazione, non può essere unilaterale.
Assolutamente. Anche perché,
la scuola al primo piano, la famiglia subito immediatamente dopo.
Ma guardi, io eviterei il primo e il secondo piano. Cioè, è chiaro che viviamo tutti in un mondo aperto, quindi ci sono sempre collaborazioni, più o meno. Poi è cambiato il costume. Quando andavo a scuola io, il genitore era il fortificatore dell'insegnante. Adesso qualche volta l'antagonista, secondo me, sbaglia. Ma sono proprio, poi nei grandi numeri c'è tutto. E quindi c'è una compartecipazione nell'informare e nel formare. Lasciare che sia, questo è il tema della famiglia. E figlio mio, se ti capita la famiglia chiusa come quella di Westover, che succede?
Esatto.
Diventa la pazzia. Esatto. Punto.
Bene.
Grazie. Ci
grazie
salutiamo.
A voi.
Ciao Robert.
Ciao. Allora, 02251515 per venire in diretta con noi, poi i messaggi, vero? Non leggere solo quelli che ti piacciono.
Aspetta, aspetta, il porno è sempre esistito. Io sono per la vigilanza dei contenuti, non delle persone. Perché
non è male questa,
ma
non
scusa,
è male
il contenuto
questo.
È libero, io posso pubblicare
però,
quello che voglio,
però,
no?
Però se è una regolamentazione.
Siamo sicuri che il parental control funzioni sempre? Perché io vi potrei citare mille esempi. Il telefono di mio figlio è blindatissimo, ma quando poi va a calcio e si trova in mezzo agli altri, cosa
vabbè,
vedono
è la
insieme?
La stessa cosa della verifica dell'età,
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sai come appari. Sento, se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantarsele qui. È da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me, poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Sento, se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. Vorrei cantartele qui.
C'è Ultimo con i tuoi particolari qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale. Siamo partiti dall'educazione sessuale, ma io vi prego, chiamiamola sesso affettiva nelle scuole. Siamo arrivati al divieto di alcuni siti, quelli pornografici su tutti, ma credo che rientri anche il gioco d'azzardo, cioè la manovra, cioè il diciamo
secreto
così,
Caivano.
Esatto, secreto quello Caivano, riguarda esatto una varietà, diciamo così, di aspetti. Noi ci siamo soffermati sul discorso dei siti pornografici. Bisognerà dimostrare di avere più di 18 anni. Complicato magari per i più age.
No, anche perché non sappiamo come si farà, si cita lo speed, in realtà
no, non è lo speed,
non
io ho letto
niente lo speed.
Per amore di giornalismo, perché certo, sono arsa dal fuoco sacro del giornalismo, che si dovrà tipo scaricare un'app su cui caricare il documento e attraverso quella verificare, cioè la verifica qualcuno che verificherà che davvero sei tu e più di 18 anni e puoi guardare.
Allora andiamo al telefono 02 25 15 15 da Teresa. Ciao Teresa, benvenuta.
Ciao, grazie.
Ciao, dove sei?
Allora, in questo momento sono a San Giuliano dalla mamma, sono appena arrivata, quindi la radio non c'è. Niente, io volevo aggiungere la mia al discorso che ho sentito poco fa.
Vai.
Allora, praticamente io ho una ragazzina di 13 anni. All'età di 9 anni, che andava in quarta elementare, un suo compagno ha avuto la brillante idea di mettere un film porno nella LIM.
9 anni.
La LIM è la lavagna digitale che i ragazzi hanno a scuola.
Esatto. Interattiva multimediale.
Okay. Tutti, sì.
Esatto.
Ragazzi, 9 anni.
Che classe è? 9 anni?
Quarta elementare.
In quarta elementare, sì.
E questa cosa immagino sia stata poi gestita, no, anche dagli insegnanti, dagli genitori,
insegnanti,
no, ma dico nel dopo per capire.
Sì, no, c'è stato lo psicologo scolastico a parlare con i bambini, perché di bambini si tratta. Ma da lì sono partite le curiosità poi di tutti i ragazzini. Quindi noi mamme ci consultavamo come aveva reagito un ragazzino piuttosto che un altro, i bambini si sono sentiti alcuni anche male e niente, questa cosa adesso si trascina perché la curiosità sessuale purtroppo c'è.
Purtroppo, fa parte della natura, insomma.
Vedi, già il fatto che nella nostra cultura diciamo il purtroppo, che è scappato in buona fede a Teresa, dice tanto su come ci approcciamo alla materia.
Sì, io tante cose a mia figlia gliele spiego, l'unica cosa che mi mette in difficoltà perché non so come spiegargliele.
Vedi,
cioè, con parole semplici io gliele dico, ma non è semplice per noi genitori.
Certo, non c'è dubbio.
Perché a nostra volta abbiamo avuto un'educazione. Allora, ho letto prima un messaggio. Guardate che quando si fa, ad esempio, in quinta elementare, quando da me nel contado hanno fatto queste, credo, 3 ore di educazione sesso-affettiva, la prima cosa che hanno spiegato è il cambiamento del corpo che avrebbero avuto di lì a poco questi ragazzini. Mm-hmm. È arrivato un messaggio prima di una donna, credo molto adulta, che diceva: io non sapevo, perché me l'ha spiegato una mia amica, non sapevo che intorno ai 12 anni mi sarei sviluppata. Sapete che per molte donne nel passato è stato un trauma un giorno svegliarsi e trovare il proprio corpo che si era sviluppato, perché nessuno gliel'aveva spiegato.
Vista la madre, la zia, quella...
ma ci sono alcuni che non spiegano.
Ma sì, d'accordo. Allora ragazzi, cioè, non è che il mondo è fatto di gente che arriva alla pubertà senza essersi mai chiesta di che sesso sono, chissà come nascono i bambini. Forse esistono anche questi soggetti, ma li devi cercare con lanternino nel globo.
Ma io ti sto dicendo che i genitori non sono adatti a farlo.
E neanche è fatta di gente che a 7 anni dice ci si può appartare in privato. Sono esagerazioni, sono... Tutta la realtà sta nel mezzo, è quello che può essere praticato collettivamente, quindi a scuola, è una corretta informazione. Fermati lì, perché il resto poi fa parte della vita, fa parte delle diversità, fa parte di tante altre cose. Il ragazzino che a 9 anni ha messo la cosa sulla LIM avrà un avvenire che... non nel porno, ma
io mi auguro che sia stata la famiglia, non dico attenzionata, però almeno insomma dovutamente informata. Capiamo perché questo ragazzino sapeva a 9 anni dove andare a cercare un porno.
Poi qualcuno
sapeva far funzionare la LIM.
Bravo, come ha fatto a caricare un film porno sulla LIM? Ci scrive un amico: la password per accedere la LIM ce l'hanno solo gli insegnanti. Buonanotte.
Allora, l'insegnante stava facendo vedere degli animali, dovevano disegnare questi animali sulla LIM i ragazzini. A un certo punto lui era vicino alla cattedra con il suo banco, ha messo questo sito, che non faccio nome, e all'improvviso si sono viste ste foto a spam. Pam! I ragazzini hanno tirato sugli occhi e hanno visto questa scena allucinante. Cioè, io da mamma, sinceramente, mi sono preoccupata, perché ho detto: fammi vedere cosa ha visto mia figlia. Sono andata a vedere anche io.
Come hai fatto?
Sinceramente,
scusa.
È dal cellulare, infatti io dal mio cellulare, infatti adesso.
No, ma come facevi a sapere esattamente che cosa avevano visto loro?
Il nome, perché c'era tanti riquadri e mini video in movimento, e quindi io sono riuscita a vedere la stessa pagina.
Che dovevano essere quelli degli animali, no? Cioè della
lezione. Esatto, in teoria dovevano essere degli animali, invece no, è entrato anche a me sta roba qua.
E allora vedete che però c'è un problema, scusatemi, se io sto cercando delle cose degli animali e il mio algoritmo mi manda una roba porno.
Ragazzi, quell'algoritmo non esiste, l'algoritmo è un sistema di calcolo. Se quando tu cerchi una cosa a un certo punto ne compare un'altra, è perché hai passato tutto il tempo precedente a cercare quell'altra, o comunque argomento in qualche modo collaterale.
Vuoi dire
quell'altra.
Che allora ok,
algoritmo
vuol dire che la maestra, vuol dire che la maestra stiamo scherzando.
Qualcuno lì aveva fatto quel genere di ricerche, se no l'algoritmo non induce, ricava.
Teresa, al di là di questo episodio e al fatto di aver poi ripreso la discussione in classe, nella scuola di tua figlia, che adesso è un po' più grandicella, sono stati fatti li chiamiamo laboratori, non è il termine esatto ma fa niente per capirci, sulla sesso-affettività?
Sì, poi hanno lavorato su questa roba qua, sì.
No, ma erano già previsti, al di là di questo episodio che è successo nella classe, erano previsti dei laboratori? Cioè anche le altre classi li hanno fatti?
No.
L'hanno fatto solo perché... Posso dire che allora ringraziamo questo ragazzino? Perché almeno si è affrontato l'argomento.
Ho capito.
Sì, molto probabilmente per l'accaduto lo psicologo ha dedotto che erano ormai pronti per questo passaggio e quindi determinate cose sono state dette.
Sì. Teresa, grazie mille.
Niente, grazie, ci tenevo veramente tanto a dire anche la mia.
Hai fatto bene, grazie. È un po' come quando uno a scuola dà la notizia che adesso non voglio dirla per esteso, e allora si corre ai ripari per capire come gestirla, no? La notizia quella lì che riguarda un periodo della... Grazie, un abbraccio. Andrea,
grazie,
buongiorno.
Anche a voi, buona domenica.
Ah, della magia del 25 dicembre.
Si corre ai ripari, certo, di fronte alla necessità.
Io ricordo, mi ha fatto venire in mente questa cosa, anni fa, anche noi forse terza elementare, Squid Game, vietatissimo ai bambini, così, però qualcuno riusciva a vederlo e a scuola giocavano a Squid Game col risultato di contusi, feriti. A quel punto sono dovuti arrivare a spiegare determinate cose.
Sì. Andrea, ci sei?
Sì, buongiorno ragazzi.
Buongiorno a te. Da dove?
Andrea, siamo da Parma. Io volevo solo dire queste cose qua, che sono favorevole che la scuola getti almeno le basi su questo discorso qua del sesso, com'è che lo chiama?
Sesso affettiva,
sono d'accordo, anche se queste cose si imparano strada facendo, però non sono troppo d'accordo che un soggetto terzo prende i miei dati personali come lo SPID per confermare la mia data di nascita, che sono realmente maggiorenne, mi invio un codice quando io posso andare benissimo su un sito anche in anonimato e vedere queste cose qua. Cioè io
questo sarà in teoria il
okay,
sistema.
Ok, tu stai dicendo perché si può fare con la navigazione, come si chiama? C'è un nome, la navigazione in incognito. No, tu lo puoi fare con la navigazione in incognito e lì probabilmente non ti prende i dati. Quello che sta dicendo l'ascoltatore, adesso appunto i miei dati li prende per forza perché deve verificare la maggiore età.
Attenzione.
Ma non li prende il sito internet i miei dati, li prende un soggetto
appunto,
terzo.
Il problema è che li prende un altro soggetto terzo, un altro.
Esatto,
li prende
un soggetto terzo.
Prende
che non
sempre
so
e comunque i dati vengono presi sempre e comunque, non esiste alcuna possibilità di passare in quel mondo senza lasciare la scia dei propri dati e di quello che si è andati consultando.
Diciamo che esiste, perché queste cose si possono fare tramite wifi senza scheda SIM nel cellulare.
Sì, con le
non è una navigazione anonima, è una navigazione a parte. Comunque,
con le reti virtuali, VPN, però VPN. Le garantisco sì, che la cosa esatto. si aggira anche quella e si identifica pure quella.
Ma possiamo chiamare un hacker che ci insegna
il punto è chi utilizza i miei dati. Allora, vi faccio un esempio. Ci sono delle banche, senza fare i nomi, sono alcune banche online in cui tu apri il conto corrente, prendi il telefono e apri il conto corrente e ci fai il versamento. Naturalmente bisognerà che dall'altra parte la banca, perché è una banca vera, non è che mica uno scherzo, la banca vera abbia la cognizione che sta parlando con uno che non c'ha 12 anni. Deve avere. E allora cosa c'è? C'è il riconoscimento facciale. E non conosco nessuno che abbia avuto difficoltà a far vedere la faccia per aprire un conto corrente.
Davide, adesso chiamano dalle banche oltre ai tabaccai, per favore stai attento.
No, sono tranquillo, è così. Perché allora la stessa cosa, la stessa disinvoltura, la stessa tranquillità non mi prende nel far vedere la mia faccia nel caso dei siti porno? Perché nel caso della banca so chi utilizzerà quella informazione e nell'altra no, tutto qua.
Che è il terzista di cui si parlava. E io non so chi sia questo signore che prende i miei dati.
E che uso ne farà?
Ma secondo te, dati a parte, perdonami, risolverà, perché il tutto nasce per evitare che i più giovani vedano certe immagini, come ci ha raccontato, immagino, filmati, come ci ha raccontato Teresa prima. Servirà questa cosa oppure no?
Secondo me no, io vado su OnlyFans e sarei a posto, ad esempio.
No, ma anche quello no, devi dire. C'è anche quello lo sbarramento.
Sì, ma trovi la stratagemma che c'è sempre.
No, non è così facile, ragazzi, Io vado su OnlyFans, vado dappertutto e se vorrei vedere queste cose...
L'hai detto tu? No, l'hai detto tu che vai su OnlyFans.
No!
Ti prendo in giro.
Io sono cresciuto a posto al market, ragazzi. Ai tempi non c'erano queste cose qua.
Parliamone seriamente, vi prego.
Conoscimenti facciali, perché altrimenti mi salterebbe fuori un ban e lo sei messo male.
Dai, grazie.
Ciao Andrea, buona giornata. Ciao, Luca, benvenuto.
Buongiorno ragazzi, grazie sempre per gli argomenti di ogni domenica, in particolare a parte la mattina alle 7 fisso con il dottor Giacalone. Allora, io sono un professore in una scuola secondaria superiore e 2 settimane fa abbiamo erogato come educazione civica 2 ore di lezione di educazione sessuale, nel merito in particolare ragazzi della terza superiore, quindi tanti ragazzi, delle malattie trasmissibili sessualmente. I temi di oggi in effetti poi sono anche collegati e lo sono, e posso confermare che lo siano, perché la mia convinzione c'era, ma è così. Quando per esempio è stato chiesto ai ragazzi come fosse strutturato il proprio organo riproduttore, e non lo conoscono per niente, o quasi. Cioè, cos'è che conoscono? Conoscono quello che è il loro approccio alla sessualità, vista come uno stereotipo dato spesso, purtroppo, da qualcosa che è un porno. E per esempio, faccio un esempio, tanto le parole non sono volgari, un ragazzo ha detto che il liquido lubrificante per la donna è lo squirting. Cioè, di cosa stiamo parlando? E questa
questa lezione? Scusami, l'avete fatta voi, docenti?
Due psicologi dell'ATS di Brescia, assolutissimamente, e gli stavano insegnando alcune cose, si parlava di contraccettivi e quant'altro. Quindi anche il genitore o colui che è convinto che solo la famiglia debba fare questo tipo di approccio, forse sbaglia, nel senso che esiste un patto educativo, scuola-famiglia, su tutto, e non dovrebbe venire meno. Quindi io in famiglia posso spiegare anche forse meglio l'affettività in un rapporto sessuale o comunque nella sessualità. A scuola posso spiegare altre cose che in una famiglia forse nemmeno la stessa famiglia conosce come dovrebbe, perché anche gli adulti non conoscono così bene se stessi in realtà.
Vabbè, ma adesso a parte, diciamo, le lezioni di anatomia, il fatto è che anche chi è convinto che tutta la materia debba essere della famiglia ha un'idea dell'educazione a senso unico, cioè c'è una fonte di realtà e di verità e l'altro è la brocca che si va riempiendo piano piano, che è il figlio. Invece In realtà questo è un processo interattivo, cioè il figlio deve poter porre anche delle domande. E non è vero che con i genitori lo fa in assoluta disinvoltura e senza problemi. Non è vero in natura, c'è poco da girarci attorno. Quindi l'interlocutore esterno è utile, come se è utile, voglio dire. Ripeto, stiamo parlando di una cosa che è una polemica politica in parte bislacca. Le famiglie italiane che diranno no, i miei figli non vanno in educazione sessuale, per cui ci sarà l'ora in cui gli dice adesso parliamo di sesso, Giuseppina e Mario fuori, cioè, che è una cosa che uno dice ma come vi viene in mente che possa esistere una cosa di questo tipo. Ecco, questa roba qui saranno pochi, e quei pochi, molto pochi, potrebbero essere dei posti problematici, perché la famiglia che ha abusi sessuali al suo interno non la vedo tra le prime, certo, a dire che bello facciamo.
Ecco, questo. Io dico sempre una cosa, apro e chiudo questa parentesi, che ha più a che fare con l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Voi pensate se si iniziasse fin davvero da piccolissimi a parlare del proprio corpo, dei limiti? È diventata virale quella canzoncina di quella maestra che insegnava ai bambini dell'asilo quali sono le parti che non possono essere toccate da altri. Voi pensate a quanti pedofili sgameremmo e quanti bambini si potrebbero difendere, perché avrebbero gli strumenti per capire che il mio corpo ha dei confini.
Magari quello un po' si fa già, perché io penso nelle scuole dell'infanzia già si parli di affettività, di
scusa,
qualche ricordo ce l'ho,
che...
devo dire la verità, non è che sia passato tantissimo, fammelo dire.
Boh, non lo so.
Allora, andiamo da Vincenzo.
Ciao,
grazie Luca.
Arrivederci, grazie a voi,
ciao,
sempre,
ciao.
Buona giornata.
Vincenzo.
Buongiorno ragazzi, buona domenica e soprattutto complimenti per i vostri contenuti, vi seguo sempre tutte le domeniche e vi volevo a prescindere ringraziare. Poi tornando al discorso di questo problema, di questo dibattito nello specifico e del proibizionismo, in generale sono fermamente convinto che il proibizionismo non è mai stato fonte di progresso o comunque una soluzione al problema, a prescindere credo che, come diceva prima Giacalone, secondo me l'educazione è quella che aiuta. Anche lo stesso fatto che vogliono identificare, diciamo, le persone che accedono a questi siti, gli stratagemmi tecnici per evadere questo, diciamo, questo confine, questa barriera, ce ne sono di infiniti, a cominciare dalle VPN eccetera, ma pensavo sulla conseguenza proprio tecnica che portava a questo problema, perché i ragazzini purtroppo sono molto molto svegli. Potrebbero per esempio accedere al dark web e incombere in ben altri problemi. Una soluzione potrebbe essere per esempio imporre a tutti questi siti che danno questi servizi di mettere degli AD, no? Di quei avvisi pubblicitari dove ci sono degli spot, dei video
di educazione, qualcosa di educativo per bilanciare, stai guardando
per bilanciare la cosa.
Vabbè, non è che ha detto
il rosario fra un video
io capisco questo, c'è sul rischio delle malattie, no, sessualmente
sul rischio delle malattie,
per
ragazzi,
esempio quello
della dipendenza,
poi anche
ricordate sempre che sono tutte piattaforme fuori dalla giurisdizione italiana, quindi possiamo imporre, possiamo chiedere, forse il tema è se non fate vi oscuriamo. L'oscuramento diventerebbe una violazione anche, diciamo, della libertà di diffusione. C'è un problema piuttosto complicato, non abbiamo più tempo. In ogni caso il proibizionismo non c'entra niente, perché se uno parte dal principio che se una cosa la proibisci gli altri la fanno più volentieri, allora non si può proibire nulla. A Roma, per esempio, sembra funzionare così anche il divieto di sosta, ma io prima metterei le multe, non togliere il divieto.
O anche l'obbligo di fare il biglietto per prendere un mezzo pubblico, capisci?
Vincenzo, grazie.
Ciao.
A voi, ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao. Gran finale e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Oggi Ci salutiamo così, un artista straordinario che nella sua vita è stato davvero camaleontico, cominciare davvero dal trucco e dagli abiti che indossava. Se io penso a lui, penso a questa canzone, icona in un certo senso di quella disco degli anni Ottanta, nata da una collaborazione con Nile Rodgers. Stiamo parlando di David Bowie, 1983, oggi il Millennium Hit, si intitola Let's Dance. Let's Dance 1983 Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale. Bravi, non pensavo, però bravi,
il solito bravi ma basta.
Esatto,
questo
bravi
è,
ma sai, basta, certo.
Allora grazie in regia a Pio Ingegno e a Gigi Resta a Milano e a Max Vigiani per il coordinamento dei vostri interventi allo 02 25 15 15 e Ludovica Marafini al giornale orario. Grazie a Roma a Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica, domani mattina.
Grazie Barbara.
Oh, grazie a Enrico Galletti.
Ci ritroviamo domenica prossima anche con Andrea Pamparano che torna dai nostri. Grazie a tutti.
Ciao.